Sesto capitolo. Infanzia e giovinezza di Gesù. I suoi genitori, Giuseppe e Maria, si recavano tutti gli anni a Gerusalemme per la festa della Pasqua. Festeggiavano questo giorno secondo l'usanza dei loro fratelli, che evitavano di spargere sangue e di consumare carne e bevande forti. Quando Gesù ebbe 12 anni, andò con loro e salirono a Gerusalemme secondo l'usanza.
Il Cristo chiarisce, rettifica e approfondisce la parola. Questo dimostra che Dio, il Signore, non interviene nelle leggi degli uomini, a meno che non si tratti di usanze in opposizione alla legge celeste. Anche l'essere umano Gesù si attenne all'usanza e il Signore lo accompagnò con il suo spirito.
Quando trascorsi i giorni della festa ripresero la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme senza che i suoi genitori se ne accorgessero. Credendolo nella carovana, fecero una giornata di viaggio. Poi si misero a cercarlo tra gli amici e i conoscenti. Non avendolo trovato, tornarono a Gerusalemme per cercarlo. E accadde che dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, in mezzo ai dottori. Egli sedeva, ascoltandoli e interrogandoli, e tutti quelli che l'udivano erano stupiti per la sua comprensione e per le sue risposte. Al vederlo, i suoi genitori furono costernati, e sua madre gli disse: «Figlio mio, perché ci hai fatto questo? Vedi, tuo padre ed io siamo angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi avete cercato? Non sapete che io debbo essere nella casa del padre mio?»
Il Cristo chiarisce, rettifica e approfondisce la parola. Con le parole «che io debbo essere nella casa del padre mio», il ragazzo non intendeva la casa, il tempio di pietra, ma la casa di carne ed ossa, l'uomo in cui dimora lo Spirito di Dio che parlava attraverso il ragazzo Gesù. Gesù intendeva: «Io devo riposare in me, nel tempio interiore, per donare agli uomini e per dare risposta a coloro che me la chiedono». Ogni essere umano è un tempio di Dio. Chi mantiene puro questo tempio percepisce, pensa, parla e agisce in modo puro e vive così nella coscienza di Dio. Da questo tempio interiore, Gesù insegnava nel Tempio di Gerusalemme a coloro che volevano ascoltarlo nel Tempio di pietra.
Ed essi non compresero le parole che egli rivolse loro, tuttavia sua madre serbò tutto ciò nel suo cuore. E un profeta che lo vide gli disse: «Vedi, l'amore e la sapienza di Dio sono uniti in te, perciò nell'epoca futura verrai chiamato Gesù, poiché tramite il Cristo Dio redimerà l'umanità, che oggi è, in verità, come il mare amaro. Ma questa amarezza dovrà essere trasformata in dolcezza. Tuttavia, a questa generazione non apparirà ancora la sposa e tantomeno nell'epoca che verrà».
Il Cristo chiarisce, rettifica e approfondisce la parola. Il profeta ha espresso la profezia, ispirato dallo Spirito. Nel frattempo sono trascorse molte epoche. Tuttavia, lo sposo, lo Spirito del Cristo che io sono, si è messo in cammino per chiamare gli uomini che credono in me e che compiono la volontà del Padre, e per condurli nel paese della pace. Molte anime e molti uomini accorrono a me come una sposa adornata con gli ornamenti e la virtù della vita interiore. E saranno sempre più numerosi coloro che si trasformeranno dall'amarezza alla dolcezza e che si troveranno alla mia destra.
Ed egli scese con loro e tornò a Nazareth e ubbidiva loro e costruiva ruote e gioghi e anche tavoli con grande abilità. E Gesù cresceva in grandezza e anche in grazia davanti a Dio e agli uomini. E un giorno il ragazzo Gesù giunse in un luogo dove era stata posta una trappola per gli uccelli e alcuni ragazzi vi stavano vicino. E Gesù disse loro: «Chi ha messo questo laccio per le creature innocenti di Dio? Ecco, costoro verranno imprigionati in un laccio nello stesso modo». E scorse 12 passeri che sembravano morti. Passò le sue mani su di essi, dicendo loro: «Volate via e pensate a me fino a che vivrete». E si levarono e volarono via con un gran cinguettio. I giudei che videro tutto questo furono molto stupiti e lo raccontarono ai sacerdoti. E il fanciullo fece altri miracoli e si vedeva come i fiori sbocciavano sotto i suoi piedi, dove il terreno era stato fino allora sterile. E i suoi compagni ebbero rispetto di lui. Quando Gesù compì i 18 anni, gli fu data in moglie Miriam, una vergine della stirpe di Giuda, e visse con lei per 7 anni. Ed essa morì, poiché Dio la prese con sé affinché egli potesse proseguire verso compiti più alti, che avrebbe dovuto adempiere e sopportare per tutti i figli e le figlie degli uomini.
Il Cristo chiarisce, rettifica e approfondisce la parola. Io non fui mai sposato. In questa generazione la parola sposato ha un altro significato. Per l'uomo di quest'epoca significa concludere un matrimonio in municipio o eventualmente con una cerimonia in una chiesa terrena davanti a un sacerdote. Anche la parola congiungersi nello spirito ha un significato diverso da sposarsi. Il congiungimento nello spirito di Dio significa: due persone concludono il patto con Dio e si sforzano di divenire uno in Dio. Un matrimonio è un patto secondo le leggi di questo mondo. Il congiungimento, invece, è un patto di fedeltà con il prossimo davanti a Dio, nel quale due persone decidono di realizzare le leggi divine e di condurre insieme una vita pura e ricolma di Dio. In questo libro, la parola sposato significa collegato tramite l'amore di Dio. Gesù era collegato nello spirito con tutti gli esseri umani, con tutte le creature e con tutto l'essere, così come lo sono io quale Cristo. Quale Gesù, ossia quale figlio dell'uomo, dovetti fare anche l'esperienza di questa unione con il genere femminile per essere in grado di comprenderlo e per poterlo aiutare. Quale Gesù di Nazareth, avevo un'unione profonda e pura con questa donna, che era molto vicina al mio essere. La legge dice: il simile attira il simile. Alcuni aspetti dell'essere di questa donna avevano una vibrazione analoga a quella della mia anima e grazie ad essi ci trovavamo in profonda comunicazione. Io mi immedesimavo in lei e lei in me. Sperimentai così il mondo delle sensazioni del principio femminile in veste terrena e compresi così anche le numerose donne che furono con me negli anni della mia attività di insegnamento. Il periodo previsto per questa donna sulla terra si concluse poco prima che iniziassero i miei anni di insegnamento. Dio, nostro Eterno Padre, la chiamò a sé, come accadde più tardi per molti uomini e donne del mio seguito. Infatti, in questo mondo, l'andare e venire dell'anima è una legge che non è soggetta al caso, ma al decorso della legge di semina e raccolta, oppure della legge di luce di Dio. Il mio mandato, quale Gesù di Nazaret, come Cristo Dio, fu di ingenerare la scintilla redentrice nelle anime degli uomini. La mia sofferenza e la morte fisica furono il segno della caparbietà degli uomini. Se i figli e le figlie di Dio, provenienti dalla stirpe di Davide, avessero seguito la chiamata di Giovanni e anche la mia, e avessero seguito fedelmente il Cristo in Gesù, anche altri figli e figlie di Dio, provenienti da altre stirpi, si sarebbero uniti per seguirmi fedelmente. Si sarebbe così formato un unico popolo che avrebbe potuto essere consapevolmente il popolo di Davide per il regno della pace di Gesù Cristo. Dato che la stirpe di Davide, che ha ricevuto il mandato dell'opera di redenzione, restò nel peccato, mi avvolsi con una parte delle sue colpe e anche con parti delle colpe di alcuni uomini delle altre stirpi. Potei così essere catturato e così cominciarono le sofferenze. Se la stirpe di Davide non fosse rimasta nel peccato, avrei portato la scintilla redentrice a tutte le anime e a tutti gli uomini. Ma non avrei dovuto subire le sofferenze e la morte fisica sulla croce. Soffrii, quindi, per i figli e per le figlie degli uomini, perché non divennero consapevolmente figli e figlie di Dio, compiendo la sua volontà. Se la stirpe di Davide mi fosse stata fedele, gli avvenimenti avrebbero preso tutt'altro corso. E se tutto il popolo giudeo, inclusi i suoi scribi e farisei, avesse accettato e accolto il Figlio di Dio, adempiendo la legge di Dio, la forza parziale sarebbe rimasta nella forza primordiale. Infatti, chi adempie l'eterna legge non ha bisogno di sostegno.
E Gesù, avendo concluso lo studio della legge, scese nuovamente in Egitto per apprendere la sapienza degli egiziani come aveva fatto Mosè. Wie es Moses getan hatte.
Christus. Il Cristo chiarisce, rettifica e approfondisce la parola. Dato che molti testi tratti da questo libro non vengono compresi secondo il loro senso, ma alla lettera, è necessario chiarire e rettificare continuamente determinate cose. Ho già rivelato che quando fu scritto il suddetto libro, alcune parole avevano un significato diverso da oggi. La persona che a suo tempo accolse e trascrisse la parola aveva anche un determinato patrimonio linguistico e poteva servirsi solo di esso. Anche i traduttori, a loro volta, avevano il loro vocabolario per la traduzione. Perciò, tutto quello che viene dato dal Divino in parola dovrebbe essere compreso a senso. Tramite il mio strumento dell'epoca odierna, opererò ripetutamente per chiarire, rettificare e approfondire quei punti che devono necessariamente essere chiariti, rettificati e approfonditi. Rettifico quindi anche le parole del testo sopracitato: scese nuovamente in Egitto per apprendere la sapienza degli egiziani, come aveva fatto Mosè. Ha senso, dovrebbe essere. Egli si incontrò spesso con gli egiziani per parlare con loro della sapienza di Dio. Tuttavia, non andai in Egitto per imparare dagli egiziani la sapienza di Dio. Quando ero bambino, rimasi in Egitto con i miei genitori terreni, ma anche allora non fu per imparare la sapienza divina. Inoltre, mi incontrai varie volte nel deserto con uomini e donne per pregare e per parlare con loro della verità eterna. Tra di loro c'erano spesso molti egiziani. Quando ero il ragazzo Gesù, la sapienza di Dio era già manifesta in me. Essa parlava anche attraverso di me. Perciò, già da ragazzo Gesù, parlai ai cosiddetti sapienti nel Tempio, attingendo alla sapienza di Dio. Essa era quindi attiva in me. Per quale motivo avrei dovuto apprenderla?
E andava nel deserto, meditava, digiunava e pregava. E ricevette i poteri del Sacro Nome, attraverso i quali compì molti miracoli. E per 7 anni parlò con Dio, volto a volto, e apprese il linguaggio degli uccelli e degli animali, e le forze guaritrici degli alberi, delle erbe e dei fiori, e le forze nascoste delle pietre preziose, e imparò anche i movimenti del sole e della luna e delle stelle, e il potere dei caratteri della Scrittura, i misteri della squadra e del cerchio e la trasformazione delle cose e delle forme, dei numeri e dei segni. Da lì ritornò a Nazaret per visitare i suoi genitori e insegnò in quel luogo e a Gerusalemme come un rabbi riconosciuto, persino nel Tempio, e nessuno glielo impediva.
Il Cristo chiarisce, rettifica e approfondisce la parola. Tutto quello che Dio ha creato e mantiene in vita è insito nell'anima dell'uomo. Chi vive in Dio riceve e viene istruito da Dio, anche come essere umano. Quale Gesù di Nazaret, vivevo in Dio e ricevevo da Dio, mio Padre, con il quale ero in costante comunicazione. Dall'interiore di Gesù fluiva la sapienza divina, ed egli parlava con gli animali dell'acqua e dell'aria e con quelli che vivevano dentro la terra e sopra la terra. E Gesù, in cui vivevo, sperimentò in se stesso la vita delle piante e delle pietre. Quale Gesù, sperimentai e vissi nel mio interiore il movimento degli astri, di cui parlai molto con gli egiziani, tra i quali c'erano veri saggi. Dato che io, Gesù, Insegnavo nel Tempio, molti mi chiamavano Rabbi, ma io ero profeta e figlio di Dio. In veste terrena ero il figlio dell'uomo che insegnava e viveva le leggi di Dio e che si sacrificò affinché la redenzione potesse penetrare nelle anime degli uomini e nelle anime che vivevano nei regni della caduta.
Dopo un certo tempo, egli andò in Assiria e in India e in Persia e nel paese dei Caldei e visitò i loro templi e parlò con i loro sacerdoti e i loro saggi per molti anni. E mentre attraversava questi paesi, fece molte opere miracolose e guarì i malati. E gli animali dei campi lo rispettavano e gli uccelli non avevano timore di lui, poiché non li spaventava. Anzi, perfino le bestie selvagge del deserto sentivano il potere di Dio in lui e lo servivano spontaneamente e lo portavano di luogo in luogo.
Il Cristo chiarisce, rettifica e approfondisce la parola. Nelle vesti di Gesù incontrai molti uomini di vari ceti e di varie lingue e parlai con assiri, indù, persiani, caldei, israeliti e con altri uomini e donne di varie stirpi. Tuttavia, non andai nei loro paesi e nemmeno in altri per imparare la sapienza di Dio. Andai in alcuni paesi e al confine di altri. Spesso la lingua era un ostacolo. Tuttavia, quando parlavamo delle leggi dell'amore, ognuno sapeva cosa volesse dire il prossimo. Il linguaggio del cuore non conosce frontiere, neanche oggi, nell'epoca prossima all'anno 2000. Per amore per gli uomini si manifestò anche la forza di guarigione, per aiutarli e dare testimonianza di quello che dimorava in me, in Gesù, l'onnipotenza di Dio. Grazie alla tecnica oggi ancora esistente, è possibile tradurre e trasmettere più rapidamente la mia parola, affinché i cuori degli uomini si risveglino e imparino il linguaggio dell'amore, che viene compreso da tutti coloro che pensano con il cuore. Molte persone credono che io abbia viaggiato per molti anni per raccogliere sapienza e compiere opere d'amore. Anche se nelle vesti di Gesù di Nazareth viaggiai molto per insegnare e per compiere opere d'amore e di misericordia, non trascurai di assolvere il comandamento prega e lavora. Come Giuseppe e i miei fratelli consanguinei, realizzai quale carpentiere quello che Dio ha comandato agli uomini, prega e lavora. Il senso della frase «e lo portarono di luogo in luogo» significa: molti animali mi accompagnarono per un lungo tratto del cammino, alcuni di luogo in luogo. Chi ama Dio ama anche i regni della natura, e i regni della natura servono chi ama Dio. Infatti, tutto ciò che esiste è vita che proviene da Dio, e tutto l'essere serve chi ama Dio.
Infatti, lo spirito del divino nell'umano lo ricolmava e ricolmava quindi tutte le cose che lo circondavano, rendendo sottomessa a lui ogni cosa. Si compirono così le parole dei profeti, Il leone giacerà presso il vitello e il leopardo presso la capretta e il lupo presso l'agnello e l'orso presso l'asino e la civetta presso le colombe e un bambino li guiderà. E nessuno dovrà ferire o uccidere sul mio sacro monte, poiché la terra dovrà essere piena della conoscenza del Santo, così come le acque ricoprono il letto del mare. E in questi giorni concluderò nuovamente un'alleanza con gli animali della terra e con gli uccelli dell'aria, con i pesci del mare e con tutte le creature della terra. E io spezzerò l'arco ed anche la spada, e bandirò dalla terra tutti gli strumenti di guerra che verranno resi inaccessibili affinché tutti vivano senza timore. E io mi prometterò per sempre a te nella rettitudine e nella pace e nella bontà del cuore, e tu dovrai riconoscere il tuo Dio, e la terra dovrà donare il frumento e il vino e l'olio, e io dirò a coloro che sono il mio popolo: tu sei il mio popolo, ed essi mi diranno: tu sei il nostro Dio.